il modello dell'attaccamento. Tutta la psicologia dello sviluppo, basandosi su queste premesse, ha sempre riconosciuto l'importanza delle interazioni madre-bambino in termini di accudimento e buona responsività, ovvero della capacità di prendersi cura e di rispondere adeguatamente ai bisogni del piccolo. Intorno agli anni 70, John Bowlby, psichiatra londinese, diede una svolta significativa a questi filoni di ricerca con l'introduzione e l'utilizzo, a questo scopo, del modello dell'attaccamento. Questa teoria ha origine dall'etologia e dall'osservazione del comportamento animale e riconosce come l'istinto naturale di alcune specie animali, in modo particolare i mammiferi, vada a formare relazioni significative tra il cucciolo e l'adulto, allo scopo di garantire la sopravvivenza e lo sviluppo del piccolo. In queste specie, il cucciolo tende istintivamente a legarsi a una figura adulta di riferimento, e questo istinto si accoppia strutturalmente a quello dell'adulto ad accudire il piccolo. Si crea così una relazione speciale, significativa, di legame tra cucciolo e adulto di riferimento, che diventa ambiente sufficientemente sicuro per il piccolo così da poter crescere, svilupparsi e rendersi gradualmente autonomo. Il modello dell'attaccamento ha dato una svolta fondamentale agli studi sullo sviluppo infantile, mettendo in luce, accanto ai bisogni e alle pulsioni fisiologiche del bambino, anche un profondo bisogno di relazione e di legame con la figura di riferimento. La relazione del bambino con la madre o con le figure di riferimento ha preso così una valenza più precisa, e i bisogni relazionali di attaccamento hanno iniziato a diventare paradigmatici nella comprensione dei processi di sviluppo e nello studio della psicopatologia infantile e adulta. Questi contributi hanno portato gradualmente a una visione più complessa delle interazioni adulto-bambino nelle fasi precoci dello sviluppo e hanno progressivamente evidenziato l'importanza della qualità dell'interazione tra il bambino e la madre o i suoi adulti di riferimento. Già negli anni 50 René Spitz, psicanalista austriaco, attraverso i suoi studi sui bambini ospedalizzati o in orfanotrofio, aveva sottolineato come la cura e l'accudimento fisico focalizzati sui bisogni fisiologici fondamentali non fossero sufficienti per uno sviluppo sano e completo. A questo scopo sono determinanti anche l'attenzione e il calore umano delle cure, che passa, ad esempio, attraverso l'essere toccati, accarezzati e tenuti in braccio. In questa direzione, il modello dell'attaccamento ha spostato, in modo decisivo, il riflettore sui bisogni di tipo relazionale e di sicurezza affettiva al fine di uno sviluppo sano e armonico. Negli anni 70 e 80, poi, hanno assunto particolare rilevanza tutte quelle ricerche che hanno esplorato la comunicazione affettiva ed emotiva del bambino con le figure di riferimento. Queste ricerche hanno dimostrato come il bambino sia in grado di dare segno di sé in modo precoce e adeguato fin dall'inizio del suo sviluppo. Edward Tronick, psicologo, ricercatore statunitense, e Colwyn Traverden, biologo e psicologo neozelandese, in particolar modo hanno messo in evidenza come il bambino sia in grado di esprimere e riconoscere le emozioni già nei primi mesi di vita. Non è quindi un soggetto passivo, ma a tutti gli effetti un soggetto in grado di interagire attivamente con l'adulto, seppure con strumenti comunicativi paraverbali. In questa dinamica interattiva con le figure di riferimento, il bambino è in grado, inoltre, anche di suscitare emozioni nei suoi interlocutori. Riconoscendo questa capacità di comunicazione attiva da parte del bambino, anche il ruolo della madre nella comunicazione con il bambino deve essere riconosciuto come più impegnativo rispetto al solo accudimento e rispecchiamento, perché, a tutti gli effetti, si ritrova a interagire con un soggetto unico ed irripetibile. Nella comunicazione affettiva con il bambino, per la mamma diventa fondamentale la capacità di sintonizzarsi e creare contatto tra le sue emozioni e quelle del bambino, nonché la capacità di condividere ed essere disponibile emotivamente, capacità che, purtroppo, non sempre è pienamente sviluppata nella mamma o nell'adulto di riferimento. Nel corso del tempo ci si è accorti così che la responsività non è soltanto legata al buon soddisfacimento dei bisogni fisici e biologici del piccolo, per quanto sia certamente questa la base imprescindibile. La mamma o le altre figure di riferimento possono senz'altro permettere uno sviluppo ottimale del piccolo se rispondono adeguatamente ai suoi bisogni. Non soltanto in termini comportamentali, ad esempio se il bimbo ha sete, La mamma o le altre figure di riferimento possono senz'altro permettere uno sviluppo ottimale del piccolo se rispondono adeguatamente ai suoi bisogni, non soltanto in termini comportamentali, ad esempio se il bimbo ha sete la mamma risponde adeguatamente dandogli da bere, ma soprattutto nella dimensione emozionale o affettiva che entra nel campo della responsività, rispondendo quindi anche ai bisogni relazionali del piccolo che passano attraverso la sua sfera emotiva. La responsività si manifesta pertanto anche in termini di comprensione dello stato d'animo e di partecipazione emotiva alla vita e all'esperienza del cucciolo. Da qui si è riconosciuto quanto, per il buon sviluppo dell'individuo, sia fondamentale che l'adulto, la mamma o le figure di riferimento, si sintonizzino sull'esperienza del cucciolo arrivando alla comprensione dei bisogni, ma soprattutto alla partecipazione emotiva a quella specifica esperienza del cucciolo. La capacità di comunicare emotivamente o affettivamente della mamma si incontra pertanto con la capacità del bambino e tale interazione è un processo reciproco. Questo comporta che tra madre e bambino si instauri un vero e proprio sistema di regolazione affettiva che permette esperienze positive di contatto e relazione, di interazioni soddisfacenti tra mamma e bambino oppure no. Le interazioni tra mamma e bambino, cioè, possono avere successo o fallire, ma, per fortuna, i fallimenti possono essere riparati. Infatti, sia la mamma che il bambino cercano, a loro modo, di riuscire positivamente nell'interazione, tentando di riparare gli errori comunicativi. In questo sistema di regolazione, quando gli errori riescono ad essere riparati, la madre acquista un ruolo fondamentale per il bambino, perché rende possibile la trasformazione delle emozioni negative in positive, grazie al successo della buona riuscita dell'incontro. Questa fondamentale funzione della madre di trasformazione delle emozioni negative in positive si realizza anche quando le riesce di comprendere le emozioni negative del bambino, offrendo accoglienza, accettazione e supporto positivo a esse. E queste esperienze di interazione, vissute più o meno positivamente a seconda della riuscita, vengono registrate dal bambino e diventano la base su cui si formano tratti profondi della sua personalità. Il bambino, in definitiva, è un soggetto attivo e Traverden evidenzia addirittura come il bambino abbia una sua capacità comunicativa precoce che gli permette di ingaggiare relazioni. Non esprime solo bisogni, ma è anche un iniziatore di interazione. In tutto questo, un ruolo fondamentale è ovviamente ricoperto dalle emozioni, intese come fonte principale di motivazione e regolazione delle interazioni, anticipando in questo ciò che anche gli studi di neurobiologia hanno evidenziato successivamente. Robert MD, psichiatra e ricercatore statunitense, in modo particolare assegna alle emozioni un ruolo fondamentale all'interazione tra la mamma e il bambino, come una sorta di ponte tra i due, che marca e dà un significato a ciò che succede tra il mondo esterno e il mondo intrapsichico. Nell'importanza riconosciuta alle emozioni, inoltre, MD dà un particolare rilievo al ruolo delle emozioni positive e della validazione delle stesse, perché pongono la base per la fiducia e per l'incoraggiamento all'autonomia. Dagli studi effettuati, MD conclude che, se il bambino viene confermato e appoggiato nei suoi slanci di desiderio e entusiasmo, sperimenta la possibilità di andare oltre l'incapacità e la paura, costruendo una rappresentazione di sé, del mondo e della sua interazione con il mondo in termini ottimistici e positivi. Sulla base delle esperienze internazionali vissute, infatti, soprattutto in relazione alle emozioni positive, si creano delle rappresentazioni del rapporto tra sé e il mondo, che fungono da guida a livello di aspettative e motivazioni, sia delle relazioni interpersonali che della vita intrapsichica, diventando, pertanto, dei regolatori anche del rapporto con sé. Sulla formazione delle rappresentazioni derivate dalle esperienze ripetute, ha posto l'attenzione anche lo psichiatra e psicanalista statunitense Daniel Stern, il quale, prediligendo lo studio del bambino attraverso l'osservazione diretta, ha posto le basi, all'interno del mondo psicanalitico, per una nuova visione dello sviluppo umano. Dagli studi diretti sui bambini, infatti, Stern ha riconosciuto quanto la natura intersoggettiva delle interazioni madre-bambino costituisca il fondamento della costruzione del sé. Il bambino interagisce attivamente e registra la qualità degli scambi con la madre o le figure di riferimento codificati dal tono affettivo o emotivo delle esperienze vissute. Registra quindi degli schemi di essere con, che diventano la base per rappresentazioni generalizzate delle interazioni tra sé e gli altri adulti di riferimento. Queste rappresentazioni andranno poi a costituire i riferimenti interni per le successive esperienze relazionali dell'individuo. Questo aspetto è fondamentale per comprendere ciò che precedentemente abbiamo denominato polarità. Con il contributo di Stern si approfondisce il riconoscimento dell'importanza delle emozioni quali codificatori di senso delle esperienze. Si evidenzia la reale natura delle interazioni madre-bambino, si valorizza l'importanza della sintonizzazione della madre nei confronti degli stati affettivi del bambino e si rafforza l'idea della costruzione del sé attraverso l'interiorizzazione delle modalità relazionali ripetitive e stabili con la figura di riferimento. Il riconoscimento del bambino come soggetto attivo nella relazione, l'importanza della sintonizzazione emotiva e la necessità di partecipare positivamente alle esperienze del bambino costituiscono per lo psicologo e psicanalista ungherese Peter Fonagy la base anche per il processo di mentalizzazione, cioè quel processo secondo il quale è possibile riconoscere e comprendere il funzionamento proprio e altrui in termini di stati mentali, cioè di sentimenti, convinzioni, intenzioni, desideri, eccetera. La mentalizzazione è un processo metacognitivo per il quale è necessario aver sviluppato una teoria della mente, ovvero la funzione di potersi rappresentare lo stato mentale, proprio o dell'altro, al di là del comportamento manifesto. In altri termini, la mentalizzazione è la funzione che permette di riconoscere sé e l'altro come soggetti. Secondo Fonagy, la mentalizzazione o funzione riflessiva è fondamentale nella costruzione della relazione di attaccamento e nello sviluppo dell'individuo, in quanto permette di muoversi in uno spazio non identificato, nel quale diventa possibile pensare a sé e all'altro, diventa possibile autoregolarsi e avere maggior padronanza